Radio Radicale è l'appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Germania per Repubblica. Buonasera, Tonia.
Buonasera.
Stai lavorando in queste ore proprio a un pezzo, a un articolo che approfondisce una questione che ancora una volta mostra delle collaborazioni forti con paesi scomodi da parte di persone vicine, collaboratori, addirittura a volte parlamentari di forze politiche importanti, come in questo caso l'AfD in Germania. Forse che tra l'altro appunto poi si candidano anche le elezioni
Sì,
europee, quindi con tutta una serie di riscontri.
la notizia riguarda proprio Maximilian Krah, che è lo Spitzenkandidat dell'AfD, quindi dell'estrema destra parlamentare tedesca alle elezioni europee. La notte scorsa è stato arrestato un suo strettissimo collaboratore, Jian Ji. I tedeschi, come al solito, non danno i cognomi quando si tratta appunto di arresti o di indagini in corso. È stato, però, l'arresto è stato anche confermato dalla procura perché questo stretto collaboratore di Krah, che peraltro è europarlamentare da anni, ha spiato per la Cina. Quindi, diciamo, i patrioti tedeschi lavoravano al soldo di Xi Jinping. La cosa, diciamo, sta creando, è intervenuta anche la ministra dell'interno Nancy Faeser, perché ovviamente sapere che uno stretto collaboratore di un europarlamentare andasse e venisse al Parlamento europeo e lavorasse allo stesso tempo per la Cina è qualcosa che va indagato molto, molto approfonditamente. Questo è quello che ha chiesto la ministra dell'interno tedesca. Ma la cosa curiosa è che Krah, quindi sostanzialmente aveva vicino a sé qualcuno che spiava per conto di Pechino. Ma Krah era già finito nelle scorse settimane sulle prime pagine dei giornali tedeschi perché per due episodi abbastanza preoccupanti. Il primo pare sia stato interrogato dall'FBI nell'autunno scorso durante un viaggio negli Stati Uniti in cui ovviamente aveva incontrato i trumpiani, cioè i repubblicani più estremisti. È stato interrogato perché è emerso da una chat con un russo, un attivista in realtà ucraino, però filo russo, che potrebbe aver preso dei soldi da questo attivista. Questo attivista in questa chat diceva i pagamenti verranno ripristinati a maggio, insomma, e quindi sembrava
Certo.
alludere a un finanziamento abbastanza regolare. Il secondo episodio che ha fatto un po' sobbalzare molti in Germania è che è apparso spesso in questa televisione, finita adesso anche nel mirino, insomma, finita nell'attenzione dell'opinione pubblica, questo canale che era stato fondato da un oligarca molto vicino a Putin, Viktor Medvedchuk, insomma, lui era ospite fisso lì. Quindi il sospetto è che lo Spitzenkandidat dell'AfD sia un po' troppo vicino sia alla Russia che alla Cina.
Tonia, appunto, forse rimaniamo su questo filone perché appunto le elezioni europee si avvicinano, la campagna elettorale ormai è partita. Quali sono le tue sensazioni e quello che ci racconti, ovviamente, visto dalla Germania, ma poi in generale un po' il clima che si respira in Europa per quanto riguarda appunto ormai le candidature che si sono delineate, si stanno delineando, ma anche rispetto a tutti gli equilibri istituzionali e i nomi che circolano anche per la prossima Commissione europea, perché in questi ultimi giorni è rispuntato, non sappiamo quanto a torto o a ragione, anche il nome di Draghi, visto tutta la questione sul patto per la concorrenza, tra l'altro anche curato da un'altra personalità
Sì.
importante come Rigoletta. Insomma,
Sì. Sì,
l'Italia in questi giorni torna un po', no, al centro per varie questioni.
sì. Beh, è assolutamente legittimo che torni questo nome, peraltro è un nome che circola da tempo, l'aveva tirato fuori anche Repubblica, perché primo, naturalmente c'è questa debolezza conclamata di Ursula von der Leyen, che al congresso PPE di Bucarest è stata eletta molto male, cioè è stata eletta con una novantina di deputati che hanno votato, di delegati del PPE che hanno votato contro e un'altra novantina che sono improvvisamente sparite al momento del voto. Quindi diciamo che non c'è un grande entusiasmo intorno al nome di Ursula von der Leyen. Lei in questi mesi, come sappiamo, si è prodigata per anche allargare l'eventuale maggioranza di popolari, socialisti e liberali a forze sovraniste, ha anche cambiato completamente postura, no? Per esempio rispetto alle politiche green, è diventata molto più
Morbida.
industrialista, esatto, morbida, ha già distrutto in parte il Green Deal e quindi il sospetto è che lei naturalmente sia consapevole di questa debolezza. La CDU-CSU, che è il suo partito di riferimento, non è mai stato entusiasta di lei, però naturalmente che un tedesco, che una tedesca ridiventi Presidente della Commissione europea fa molto comodo, soprattutto a un partito come la CDU che potrebbe di nuovo avere un cancelliere dall'anno prossimo in Germania. E questo è esattamente invece un motivo per cui von der Leyen viene osteggiata in altri paesi, perché la combinazione di nuovo di avere un presidente della Commissione europea e un cancelliere dello stesso partito non piace ad alcuni. Quindi la candidatura di Mario Draghi, che oltre a essere un ex primo ministro, un ex presidente del Consiglio, è stato naturalmente il presidente della BCE che ha salvato l'euro dalla disgregazione, è uno degli uomini più anche non solo stimati, ma più di cui ci si fida di più negli Stati Uniti, ha un fortissimo rapporto con Joe Biden. Quindi questa è un'ipotesi che piace a molti. Il problema che vedo io è un problema di appartenenza, cioè è chiaro che nel gioco delle poltrone ai
Un uomo
vertici delle
senza
istituzioni
partito,
europee,
diciamo, no?
esatto, Draghi è un uomo senza partito e quindi o i popolari o i socialisti o i liberali dovrebbero rinunciare, diciamo, se ci fosse di nuovo una maggioranza dei partiti tradizionali, come è probabile che sia, dovrebbero rinunciare a una poltrona designata per il loro partito. Per esempio, la Commissione europea dovrebbe andare al PPE. Se il PPE ci rinuncia, a cascata, potrebbe chiedere il Parlamento europeo. A quel punto i socialisti potrebbero opporsi, perché per il Parlamento europeo uno dei papabili il grande ex premier portoghese Antonio Costa, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema proprio di poltrone, di attribuzioni ai partiti, e di un Draghi che non appartiene a nessuno.
Assolutamente. Tonia, c'è tra l'altro un'altra data che in Italia si avvicina molto importante, quella del 25 aprile. Tu, tra l'altro, negli scorsi giorni hai scritto anche di commenti che si fanno rispetto al nostro paese, rispetto anche all'atteggiamento del governo Meloni, a proposito, per esempio, del monologo di Scurati che è saltato, insomma, anche qui ha un certo atteggiamento del governo Meloni, forse di quelli che sono più realisti del re dalle parti della RAI. Come
Sì,
veniamo visti e raccontati?
ma veniamo visti malissimo, peraltro i giornali tedeschi si stanno rendendo conto, ovviamente, credo anche quelli francesi da tempo, perché persino il Figaro ha messo in risalto nelle scorse settimane gli atteggiamenti autoritari di Meloni all'interno. Meloni ha cercato in tutti i modi in questi 2 anni, in quest'anno e mezzo, di coltivare un'immagine di sé in Europa di leader moderata, ragionevole, pragmatica, iperatlantista, molto appunto realpolitik sulle questioni migratorie, quindi ha abbandonato l'idea elettorale del blocco navale, ha cercato di fare accordi con te paesi terzi, è riuscita appunto a far convergere l'Italia sulla riforma dell'asilo. Insomma, questa immagine pragmatica, che è uno dei motivi per cui il PPE sta guardando anche a lei per allargare la maggioranza, e dice lei non supera nessuna linea rossa, in realtà si scontra con un atteggiamento all'interno del paese che è estremamente discutibile. Appunto quella di Scurati è stata totalmente una censura, ma la cosa più orrenda è stata, a mio avviso, il fatto che sia intervenuta la stessa Meloni su Facebook, buttando addosso a Scurati una calunnia, una cosa calunniosa, dicendo che lui era stato escluso non per censura ma per una questione di soldi. E qui vorrei dire, cioè, 1500 euro, 1800 euro per un minuto, non si può calcolare così. È ovvio che per scrivere un monologo su Mussolini, un autore,
No,
no,
vabbè, ma
ci ha
poi rispetto a
messo, ci ha
certi
infuso.
compensi Rai fa veramente sorridere.
No, ma
No.
bisogna veramente distinguere tra il lavoro intellettuale che il lavoro, appunto, cioè non a caso una delle cose a cui aspirano di più le famiglie sono mandare i figli all'università, perché è chiaro che i lavori più retribuiti sono quelli intellettuali, sono quelli che sono frutto di no, di una vita di studi. Uno non vale uno. E quindi è chiaro che Scurati, che è un biografo di Mussolini, chiamato anche famoso in tutto il mondo, credo pubblicato in 40 paesi, chiamato a scrivere un monologo sul 25 aprile, secondo me 1.500 euro sono pure pochi. Cioè, sono quelli, e poi sono quelli pattuiti con la RAI. Ci sono
Esatto.
tutte le prove. Giovanna Vitale sul mio giornale ha pubblicato un documento che dice chiaramente che lui è stato disinvitato per motivi editoriali.
No,
Insomma,
ma
è
poi diciamo
scandaloso.
fa anche un po' sorridere che una premier abbia il tempo di doversi occupare di una roba del genere, nel senso che chiaramente diciamo normalmente le personalità che ricoprono la carica di presidente del consiglio hanno molto altro da fare, e
Sì,
insomma,
certo.
e
Sì,
quindi
ma non è
diciamo.
solo questo.
No,
È
no,
proprio il
appunto,
fatto,
no,
primo,
no.
di negare
Oltretutto,
l'evidenza, cioè la censura su cui insistono tutti i giornali del mondo, cioè è censura, e secondo, tirare fuori un argomento orrendo, come mi ha detto giustamente anche Michael Brown della Tagesschau, veramente di una bassezza senza fine, dei soldi. Ecco, queste sono due cose inaccettabili e che però danno conto anche di involuzione autoritaria, no? Cioè, tutti i giorni ci sono episodi che mostrano un'insofferenza sempre più crescente di Fratelli d'Italia verso il dissenso, che poi non è venuto fuori adesso, che non è l'unico contratto che è stato annullato in Rai. Quindi, insomma, c'è un'insofferenza crescente verso il dissenso, c'è questo senso di paranoia, di appunto di repressione anche, non so, dei magistrati. Di tutti quegli organi che sono indipendenti, la magistratura è un organismo indipendente, poi si può discutere naturalmente anche no, della loro indipendenza, però voglio dire, arrivare a
Qui su
chiedere
Radio
testi sul caso
Radicale,
Quirinale
diciamo,
per
ne
loro è
parliamo.
assolutamente incredibile. Sì,
Quindi su Radio Radicale ne parliamo spesso, ovviamente, anche di questi temi. Ma insomma, no, quello che colpisce è appunto anche, insomma, che poi una premier, che piaccia o no, debba o possa appunto mescolarsi,
certo.
entrare così,
Certo.
diciamo, a gamba tesa in un dibattito, spesso appunto con personalità che prendono decisioni che sono, come dire, anche
Certo.
più realisti del re, e poi
Sì.
metterci una pezza in qualche modo. Tonia, c'è altro che vuoi segnalare prima di andare a chiudere?
No, direi che questo è un po' i temi che ci hanno un po' mosso in questi giorni e poi vabbè c'è un problema che riguarda in Germania la FDP, i liberali che hanno minacciato adesso di nuovo per l'ennesima volta una crisi di governo, ma questo ormai è diventato quasi un rumore di fondo di questo
Esatto.
governo disastroso di Olaf Scholz.
Va bene, allora intanto chiudiamo qui, ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre qui su Radio Radicale. Immagino che la prossima settimana torneremo anche a parlare un po' di quello che succede nell'ambito BCE, perché anche lì si guarda con molta attenzione a che cosa succederà a breve sul taglio dei tassi e sui mercati. Tonia, grazie davvero, alla prossima.
Grazie, ciao ciao.